Ieri pomeriggio a Milano Philip Di Salvo ha intervistato per il Wired Next Festival Edward Snowden, noto per aver rivelato pubblicamente dettagli di diversi programmi top secret di sorveglianza di massa del governo statunitense e britannico. Philip Di Salvo è nostro ospite, benvenuto, buon pomeriggio.
Ben ritrovati.
Lavora all'Università della Svizzera Italiana, dove è un ricercatore, insegna al Bachelor Introduzione al Giornalismo, collabora come giornalista con Wired per l'appunto ed è l'autore di alcuni libri, tra questi il recentissimo Leaks, uscito da poco per Lewis University Press. Il sottotitolo è Whistleblowing e Hacking nell'età senza segreti e, mi permetto di sintetizzare davvero in due parole, racconta i modi, i protagonisti e le conseguenze anche di alcuni grandi casi di disvelamento del rapporto tra media e potere con internet e i social a fare da sfondo, da contesto. Questo proprio detto in due banali parole. Allora, partiamo da una primissima definizione che ci aiuti ad esplorare meglio il contesto dove si muove Philip Di Salvo con questo saggio, peraltro attualissimo, perché ha aggiornamenti che arrivano fino al marzo 2019 all'arresto di Julian Assange, per intendersi. Sono due termini che abbiamo già sollevato con il sottotitolo hacker e whistleblower. Il primo lo conosciamo abbastanza, con il secondo non è detto che i nostri ascoltatori abbiano dimestichezza. Chi è e che cosa fa un whistleblower?
Il whistleblower è una persona che dall'interno di una istituzione, di un'organizzazione di qualsiasi tipo, di qualsiasi rango di potere, decida di portare al di fuori di questa alcune informazioni che reputano possono attestare degli atti illeciti, immorali o illegali in alcuni casi. Di conseguenza il whistleblower è colui che soffia nel fischietto, com'è la traduzione italiana del termine, per attirare l'attenzione attorno ad alcuni fatti o alcuni avvenimenti o alcune problematiche. E l'obiettivo è quello di generare consapevolezza attorno a quanto ha da rivelare affinché vi sia un'azione correttiva o un'azione di cambiamento.
Leak, lo abbiamo detto proprio in apertura nel corso del nostro sommario, è una fuga di notizie. I grandi casi attorno ai quali si muove il suo libro sono quelli sollevati da Chelsea Manning, è WikiLeaks naturalmente, poi abbiamo citato Edward Snowden, intervistato peraltro proprio ieri in diretta dalla Russia, dove si nasconde, dove ha trovato riparo Snowden, e poi c'è anche Cambridge Analytica. Allora, proviamo a sgombrare il campo da ogni ipotesi di equivoco. Qual è il contributo alla democrazia dato da questi media attivisti? Definiamoli in questo modo. Insieme a Snowden e a Manning citiamo anche, come detto, Assange, ma anche Christopher Wiley, che è stata la principale fonte del Guardian nella vicenda Cambridge Analytica.
Sono storie molto diverse tra di loro. Chelsea Manning è, secondo me, l'emblema di quello che può essere il whistleblowing nella nostra epoca, e Manning ha consegnato WikiLeaks circa 700.000 file protetti da segreto che provenivano dagli archivi dell'intelligence e dell'esercito statunitense. Questo avveniva nel 2010 e rivelava molti dettagli sulla reale natura dei conflitti in corso in Afghanistan e in Iraq e sulla corrispondenza diplomatica degli Stati Uniti. E lì dentro ci sono state, ad esempio, evidenze di crimini di guerra, oltre a dati essenziali come la reale conta delle vittime civili nel conflitto iracheno e rivelazioni di questo tipo. Il caso Snowden invece è andato in una direzione differente. Snowden, contrariamente a Manning, era un civile nel momento dei fatti, ha potuto consegnare ai giornalisti elementi fattuali che attestavano l'esistenza e la pervasività di alcuni sistemi di sorveglianza digitale di internet a livello globale, aprendo un dibattito ancora in corso su privacy, diritti e limiti delle attività di sorveglianza. Assange invece è stato, diciamo, il ricevente delle rivelazioni di Manning ed è a capo di un'organizzazione che si chiama WikiLeaks ed è ormai celeberrima, che si è data l'obiettivo di accogliere e pubblicare in vari modi, di cui magari poi più tardi parleremo, i file e i documenti portati dai whistleblower, e quindi diciamo in un certo senso il diffusore di queste informazioni non è un whistleblower di per sé. E Christopher Wiley infine invece è stato uno dei fondatori della stessa Cambridge Analytica, quindi una delle menti dietro quel sistema, che in un moto di coscienza ha deciso di invece rivelare poi tramite i giornalisti e il Guardian e l'Observer in particolare i problemi dell'azione di quella azienda e il modo in cui sfruttasse in modi abbastanza illeciti e ben poco trasparenti i dati di Facebook a fini di propaganda politica.
Io ricordo ai nostri ascoltatori che stiamo raccontando questo nuovo saggio di Philip Di Salvo intitolato Leaks, Whistleblowing e Hacking nell'età senza segreti, saggio nel quale appunto Di Salvo mette in prospettiva alcuni i più importanti casi che hanno mosso davvero il mondo di internet e social network e mosso anche il nostro modo di pensare alle relazioni tra media e potere in un contesto che è quello fortemente innervato da internet, e ha posto appunto, dicevamo, in prospettiva questi casi cercando di ricostruire un profilo critico di quanto è accaduto e immergere questi casi in un contesto di studi delle trasformazioni del campo giornalistico anche. E allora, in chiusura di prima parte, domani noi proporremo ai nostri ascoltatori una lunga intervista a Stefan Roos-Moll, che ha a lungo insegnato ed è stato il primo docente a occuparsi di media e giornalismo nell'Università della Svizzera Italiana. Roos-Moll si commiaterà dall'insegnamento con una conferenza domani sera e noi lo incontreremo. Parleremo di futuro del giornalismo, ovviamente i grandi casi di cui si occupa il libro Leaks ci interrogano ovviamente anche sul futuro del giornalismo. Allora Di Salvo, le pongo la domanda: come hanno cambiato il giornalismo casi come WikiLeaks?
WikiLeaks ha avuto un impatto radicale sul giornalismo contemporaneo su vari livelli. Lo ha fatto estendendo il campo giornalistico, appunto portandoci all'interno alcune istanze che provenivano dal mondo dell'hacking, e una delle eredità più potenti rimane secondo me l'utilizzo degli strumenti di sicurezza informatica all'interno del giornalismo per la protezione delle fonti, per mettere al sicuro le comunicazioni online dei giornalisti con strumenti di cifratura forte in grado di mascherare l'identità e la stessa comunicazione tra i giornalisti e le fonti da occhi indiscreti. Ha poi cambiato in un certo senso il rapporto con il concetto di segreto, sostanzialmente mandandolo in soffitta. Questa è la versione breve dell'impatto di WikiLeaks in questo senso, e ha provato come anche gli archivi delle organizzazioni più potenti al mondo, l'intelligence statunitense o il suo esercito, potessero essere violate con una facilità banale da una persona di rango professionale piuttosto basso, come era Chelsea Manning all'epoca dei fatti, che di fatto era un soldato semplice. Questo ha messo in discussione dei rapporti di forza tra informazione e potere, tra virgolette. È chiaro che poi ci sono degli elementi di controversia relativi a WikiLeaks e ad alcune delle sue attività. Il caso Snowden invece è stato estremamente interessante, di nuovo, per il ruolo delle tecnologie di sicurezza informatica, ma soprattutto per quello che è lo spazio del giornalismo e i rischi che incorre chi decide di collaborare con i whistleblower o di intervenire nell'ambito della sicurezza nazionale, come giornalisti che hanno collaborato con Snowden stesso. Lì si è visto come la facilità con cui i governi avessero la tendenza a equiparare giornalismo a spionaggio o a equiparare giornalismo e altre cose che non hanno nulla a che vedere. Quindi in questo senso sicuramente hanno spostato entrambi i casi numerosi equilibri di potere e hanno riscritto alcune delle pratiche giornalistiche, specialmente nell'ambito investigativo, che ora sono invece fondamentali.
In una battuta, prima di fermarci e lasciare spazio nuovamente alla musica, ma è possibile immaginare che con WikiLeaks e gli altri casi ai quali abbiamo fatto accenno sia radicalmente cambiata l'idea di dato da utilizzare per capire il mondo? Penso ai big data, ai quali facciamo frequentemente riferimento adesso. È anche una specializzazione proprio giornalistica studiare i dati e poi mettere queste informazioni nelle mani di chi poi riesce a ricostruire gli scenari. Però c'è stata veramente una cesura storica e abbiamo cambiato il nostro modo di leggere il dato.
Sicuramente i file di Chelsea Manning dati a WikiLeaks sono stati utilizzati per una delle prime prime inchieste di data journalism, ad esempio, ovvero inchieste giornalistiche fatte su una base di dati molto, molto estesa. Assange in quella circostanza decise di collaborare con New York Times, il Guardian e Der Spiegel per condividere quanto era in suo possesso grazie a Manning, e parliamo appunto di 700.000 file che vennero vagliati, vennero studiati e contestualizzati dai giornalisti di queste grandi testate, e questo, che avveniva nel 2010, è tuttora considerato come uno dei big bang del giornalismo basato sui dati nella storia del giornalismo contemporaneo. Quella pratica adesso è diventata abbastanza comune se guardiamo ad altri casi importanti come Panama Papers, per citarne uno. Questo tipo di inchieste su dataset molto estesi e digitalizzati sta diventando una routine, e questa secondo me è un'altra delle grandi eredità di WikiLeaks.
Stiamo raccontando il nuovo libro di Philip Di Salvo in studio, nostra ospite questo pomeriggio. Si intitola Leaks, lo pubblica la LUIS di Roma, LUIS University Press, una importante università con importanti progetti, lo abbiamo detto, di ricerca peraltro. Whistleblowing e hacking nell'età senza segreti è il sottotitolo. Philip Di Salvo, lo ricordo, lavora all'Università della Svizzera Italiana, dove è ricercatore. Molto del suo lavoro in questo libro ruota attorno ad alcuni personaggi centrali nell'evoluzione del rapporto tra media e politica, tra media e potere, e nella sostanziale trasformazione dell'idea di internet alla quale abbiamo assistito negli ultimi 2-3 anni. Julian Assange, Edward Snowden, Chelsea Manning, Wiley, tutti incontrati o direttamente, personalmente, o attraverso interviste telefoniche o videoconferenze dal nostro ospite Philip Di Salvo. Sono pochi, peraltro, va detto, ad averlo fatto. Partiamo da Julian Assange, perché probabilmente è l'uomo maggiormente di attualità. Ho qui accanto a me una copertina di Internazionale del 19 di aprile che lo pone proprio in copertina, le ombre del caso Assange. Questo in occasione dell'arresto, no, di Julian Assange, e il titolo era "Pericoloso criminale o paladino dell'informazione". Lei che cosa ne pensa? Che cosa è diventata WikiLeaks dopo WikiLeaks?
WikiLeaks è entrato in una sorta di cono d'ombra a partire dal 2016, quando ha avuto, diciamo, delle pubblicazioni quantomeno controverse. Mi riferisco in particolare a quanto è avvenuto con le famigerate email sottratte da quello che pare essere un hackeraggio voluto dai servizi di intelligence russe ai danni dei server del Partito Democratico statunitense. Lì WikiLeaks ha giocato un ruolo quantomeno controverso, dove si è trovata a rilasciare online elementi che erano appunto stati in un certo senso il bottino di un attacco informatico perpetuato da una potenza straniera. Gli elementi controversi sono diversi, alcuni sono più politici e forse a me, nella mia analisi, interessano meno, altri sono più giornalistici. Quello che si è visto è che in quel caso, come in altri, WikiLeaks ha pubblicato diciamo a pioggia queste mail a botte di migliaia al giorno, senza avere realmente il controllo di cosa poi fosse lì dentro. La maggior parte di questi dati non erano di interesse pubblico, le informazioni non erano rilevanti da nessun punto di vista, altre lo erano, ma quello che è mancato appunto era un processo di selezione giornalistica, di vaglio, di decisioni editoriali particolari. Tutto quello che è stato pubblicato è autentico, non si trattava di falsi, ma andavano fatte forse delle scelte editoriali che WikiLeaks in quel caso non ha voluto fare. Altri elementi fanno più capo a Assange sul piano più personale, che, diciamo, è stato scientificamente bravissimo a alienarsi le simpatie di tutti i suoi supporter, avendo spesso delle opinioni politiche o quantomeno culturali discutibili, o andando in modi eccessivamente stretti a contatto con personalità dell'ultradestra statunitense, come Roger Stone, per citarne uno, o l'entourage di Trump, che chiaramente non rappresentano necessariamente elementi di illegalità, ma fanno quantomeno storcere il naso a chi ha a cuore magari altri tipi di visioni del mondo.
Parlavamo invece degli altri personaggi che Di Salvo ha avuto l'opportunità di incontrare anche personalmente, non Snowden ma Chelsea Manning e Wiley. Sì, siamo in un'altra dimensione, diciamo così, anche per queste persone, anche se da poco ho letto una lettera di Assange dove racconta le sue condizioni di detenzione, paiono essere molto molto dure, le possibilità di comunicazione sono pressoché azzerate, ma qui con Wiley e Manning siamo alle prese con personaggi apparentemente meno intrappolati nelle logiche di potere di quanto non lo fosse, non lo sia stato Assange.
Manning è diciamo la storia che più mi sta a cuore, perché è anche quella che poi mi ha fatto interessare a questi temi, e Chelsea Manning è letteralmente un personaggio che tiene insieme molti temi. È chiaramente una whistleblower, è una personalità di riferimento per tutto quello che ha a che vedere con il mondo trans, LGBT, e è la whistleblower per eccellenza. La storia di Manning inizia appunto nel 2010, quando decide di consegnare a WikiLeaks questo diluvio di file segreti, e da lì c'è stato l'inizio di un percorso carcerario terrificante. Manning viene condannato nel 2013 a 35 anni di carcere per essere stata una fonte giornalistica, viene perdonata da Obama nella sua ultima settimana di incarico alla Casa Bianca, anche se perdonata non è il termine giusto, in realtà le viene commutata la pena. Esce una prima volta di carcere nel 2017, vive 2 anni in libertà e viene di nuovo arrestata recentemente ad aprile di quest'anno per essersi rifiutata di rispondere alle domande di un grand jury che cercava ancora di sentire la sua versione sui fatti del 2010. Manning ha rifiutato ogni sorta di collaborazione con un processo legale di questo tipo, ricordando quanto avesse già detto in sede del suo processo. È stata quindi di conseguenza di nuovo arrestata una volta, rilasciata e riarrestata di nuovo. Quindi c'è una storia umana letteralmente straziante. Nel 2016 addirittura Manning ha tentato 2 volte di togliersi la vita in carcere. Anche in questo è emblematica di quelle che sono le conseguenze che i whistleblower devono affrontare.
Siamo in chiusura, una domanda. Chiedo una risposta molto molto rapida. Davvero, come è cambiato internet? Come dovrebbe cambiare alla luce di tutto quello che abbiamo raccontato?
Ma le storie che racconto nel libro sono anche le storie di alcuni dibattiti e di alcuni temi. WikiLeaks l'abbiamo visto, il segreto, la possibilità di avere effettivamente rapporti diplomatici, Snowden, la sorveglianza, l'impatto dello spionaggio sulle persone, sulle persone totalmente innocenti. Christopher Wiley e Cambridge Analytica invece hanno messo al centro l'economia dei dati, lo sfruttamento dei dati e i suoi pericoli. Al momento la sorveglianza di governo o privata è un elemento strutturante di internet. Questo è un elemento problematico, in quanto i meccanismi che non funzionano sono numerosissimi. Quello che mi auspico è che ci sia meno potere nelle mani delle grandi corporations che ora governano di fatto internet, e l'ascesa di modelli strutturanti da un punto di vista economico e sociale differente, che non si basino necessariamente sull'osservazione, la raccolta e lo sfruttamento dei dati personali. Chiaramente è un po' un discorso utopico, ma spero in una internet che abbia più al centro gli utenti piuttosto che le grandi aziende.
Ci dobbiamo fermare qui. Ricordo il titolo: Leaks, Whistleblowing e Hacking nell'età senza segreti. Lo pubblica Luis, lo ha scritto Philip Di Salvo, nostro ospite questo pomeriggio. Grazie per essere venuto nei nostri studi.
Grazie.